Ringraziamo il Signore per come ci ha condotto fino ad ora. Non so se avete visto la locandina che ci ha preparato Lucian, che abbiamo pubblicato su Facebook già da un po' di settimane. Mettiamo su Facebook questa locandina che prepara Lucian e siamo tutti invitati come Chiesa a condividere questa locandina per essere più visibili anche fuori dalla Chiesa. E come è scritto nella locandina, il titolo del sermone di oggi sarà Come vincere la tentazione, scusate, l'amarezza. Come vincere l'amarezza. E oggi, come si evince dal titolo, non faremo uno studio espositivo della parola di Dio, ma faremo uno studio tematico, perciò vedremo a tanti passi della parola di Dio. E sarà uno studio che affronta il problema in maniera molto generale, e poi è una materia molto grande da affrontare insieme, tutto insieme, però comunque penso che sarà abbastanza esaustivo. Innanzitutto ci chiediamo cos'è l'amarezza. L'amarezza è qualcosa che accomuna tutti gli uomini, sia i credenti e sia i non credenti, è qualcosa che appartiene proprio alla nostra natura. E secondo la traduzione letterale della Bibbia, nella Bibbia la parola amarezza si traduce un gusto amaro di certi cibi e di certe bevande. Secondo la traduzione invece dall'inglese, l'essere amaro significa tagliare, pungere. Potremmo pensare che l'amarezza è come una ferita autoinflitta interiormente. È tale, ma secondo la Bibbia è qualcosa che va molto oltre. La Bibbia ci insegna che questo sentimento è un'attitudine rancorosa che taglierà, pungerà spietatamente anche le altre persone che stanno intorno a noi. L'amarezza è la conseguenza di un mancato perdono. In altri termini, l'amarezza è il risultato di una reazione non biblica ad un'offesa. E se il mondo è pieno di conflitti a causa proprio delle offese, a causa dell'amarezza, a causa, e per questo ci sono tante vendette, tante guerre, secondo il consiglio di Dio, secondo la Bibbia, all'interno della Chiesa non deve essere così. La Scrittura paragona l'amarezza a una radice. Se possiamo andare in un primo brano che vedremo velocemente, Ebrei 12, e leggere i versetti 14 e 15. Ebrei 12, 14 e 15. Che dice così: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Non vedremo chiaramente il passo in maniera dettagliata, ma si capisce subito che c'è questo imperativo, dice impegnatevi a cercare la pace con tutti. E poi dal versetto 15 dice in che modo impegnarsi, dice vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio e che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia. Nella Nuova Deodati, il versetto 15, si traduce così: badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. La Nuova Deodati non dice radice velenosa, ma usa un'altra parola, radice di amarezza. E sia una che l'altra parlano che questa radice dà molestia e contagia anche gli altri. Qui dice molti ne vengono contaminati. Quindi è necessario ricercare la pace con tutti per non restare fuori della grazia di Dio, fuori della comunione con il Signore. E in maniera ancora più diretta, qui dice ancora non spunti nessuna radice di amarezza. Nel campo seminativo prima si pianta un seme e poi da questo seme nascono le radici. Per cui ci chiediamo qual è il seme che una volta piantato nel terreno, in questo caso nella nostra realtà, il terreno rappresenta il nostro cuore, qual è questo seme che germoglia e produce una radice di amarezza? Parlando in termini generali, il seme rappresenta una ferita. Quando qualcuno ci ferisce, è come se gettasse un seme di amarezza nel nostro cuore. A questo punto abbiamo due possibilità. Possiamo fare due cose. O ci chiniamo a raccogliere quel seme che è caduto, perdonando la persona che ci ha offesi, oppure iniziamo a coltivare quel seme. Iniziamo a annaffiarlo. Continuiamo a ripensare nella nostra mente a quell'offesa che abbiamo ricevuto. Iniziamo poi a zappare intorno a quel seme. Questa cosa non me la sarei mai aspettata da questa persona. Ma pensa a te cosa mi ha fatto, e senza neanche che me ne sono accorto. Ecco che nel terreno del mio cuore inizia a spuntare questa radice velenosa, bella, verdeggiante, che senza neanche me ne accorgo mi tiene prigioniero lì e mi spinge a fare altre cose. Arrivati a questo punto, dobbiamo chiederci come sappiamo se stiamo provando una radice di amarezza nei confronti di qualcuno. È inutile sottolineare, come abbiamo letto in Ebrei, che l'amarezza è un peccato di fronte a Dio, un peccato alla pari della persona che ci ha offesi. Se io vi dicessi: sei mai stato amareggiato, o se sei ancora amareggiato verso qualcuno, verso tuo fratello, qualche fratello, quale sarebbe la tua risposta? Magari qualcuno potrebbe dire: non sono amareggiato nei confronti di nessuno, ma sono stato soltanto deluso da qualcuno. Eppure c'è un modo per capire se siamo amareggiati verso qualcun altro. Secondo un noto consulente biblico con più di 30 anni di esperienza, Lou Priolo, ci sono chiari segnali se stiamo provando amarezza nei confronti di qualcuno. Partiamo proprio dal primo segnale. C'è la difficoltà a risolvere i conflitti. Questo è il caso in cui siamo disposti a risolvere i conflitti con qualcuno, però non siamo disposti a perdonarlo. A prescindere, cioè io vado da questa persona per fare la pace, perché come cristiano devo andare, mi tocca ad andare da questa persona, però parlare di perdono non se ne parla proprio. E in questo caso l'amarezza porterà proprio alla distruzione di quell'intenzione di risolvere il conflitto. Il secondo segnale è l'atto di vendetta. Che significa? Che gli metto le mani addosso? No, non c'è bisogno. In alcuni casi si finisce non per vendicarsi soltanto fisicamente, ma si è più sottili, si inizia a parlare male di quella persona, si pecca di maldicenza, oppure si fa un commento pungente, una provocazione. Vogliamo farci giustizia da soli. Un altro segnale di amarezza è il ritiro sociale. Io gli infliggo la punizione del silenzio, quella freddezza. Quante volte anche tra marito e moglie delle ferite non si affrontano nella risoluzione del conflitto, ma nel silenzio. Gli faccio il muso per 2 giorni, se mi passa, se no una settimana. Poi vediamo, perché veramente me l'ha fatta grossa. Mi è mai successo di pensare così? L'amarezza può portare a scoppi d'ira. Non si è mai perdonato qualcuno e allora si finisce per litigare. Sempre restando nell'ambito matrimoniale, ci si arrabbia con il coniuge e si fa l'elenco. Si apre una cassapanca che abbiamo sempre a portata di mano, si prende tutto quello che è successo in tanti anni di matrimonio e ci si ripensa, lui o lei non cambierà mai, sempre le stesse cose. Un altro segnale è un tono di sufficienza. parliamo a questa persona che ci ha ferito, o non la guardiamo negli occhi, oppure usiamo una voce bassa, proprio come se noi fossimo superiori a lui o a lei. Oppure potremmo usare il sarcasmo pungente, un altro segnale ancora è la critica, usiamo un atteggiamento polemico caratterizzato dal giudizio e dalla condanna verso questa persona. Ancora un altro è diventare intolleranti, non lo voglio neanche vedere. Ancora si può essere impazienti, l'amarezza ci fa perdere il punto di vista biblico e ci mette le lenti di ingrandimento alle piccole colpe, facendole apparire imperdonabili. E ci porta a confidare in noi stessi per risolvere quel conflitto, anziché confidare in Dio che ha permesso quel conflitto. Un altro segnale è la mancanza di rispetto verso la persona che ci ha offeso. E quando poi questa amarezza la coviamo nei confronti di un'autorità superiore, allora inizia a manifestarsi con la ribellione. Questo può succedere anche con il pastore della chiesa, può succedere fuori con le autorità locali, può succedere con ogni tipo di autorità. Ma anche l'autorità stessa può covare amarezza e quindi potrebbe trovarsi in un atteggiamento dominante, dittatoriale nei confronti degli altri, con richieste di indebite di obbedienza. E infine vediamo solo un altro segnale, ce ne sono tanti altri. L'amarezza in alcuni casi può portare alla depressione. Ripeto, in alcuni casi l'amarezza porta alla depressione, come se continuiamo a correre in una pista e continuiamo a rimuginare, continuiamo ad annaffiare queste offese e si finisce che non abbiamo più energie, ci esauriamo le energie, quindi l'amarezza porta alla depressione. Ora è scontato dire che per ognuno di questi segnali la Bibbia ci porta altri esempi biblici e parlano che sono peccaminosi queste cose fatte in questo modo. E penso che questi segnali di amarezza appena elencati, in parte o in tutti, ci siamo rivisti. E alla base di tutto, cioè questo seme mette subito le sue radici perché il nostro terreno è fatto di una componente e a livello umano è, diciamo, comune a tutti, e questa componente è l'orgoglio proprio quando viene ferito da conseguenze atroci, e sappiamo che l'orgoglio è l'opposto dell'umiltà. Ma ci potrebbe essere qualcuno che apparentemente anche tra di noi non si sente colpito da tutti questi esempi che abbiamo visto. E questo potrebbe essere il caso di uno che è totalmente santo, non è il mio caso. Oppure sul versante opposto di una persona talmente egoista che vive nel suo mondo non curandosi degli altri. Vive bene con se stesso e degli altri non si fa toccare minimamente. Oppure ancora una persona talmente amareggiata da tutti che non vuole avere più niente a che fare con gli altri, con nessuno. E quando possiamo essere feriti dalle persone, come cristiani abbiamo assunto l'impegno di piacere a Dio e non agli uomini. Non abbiamo altra scelta che perdonare le persone che hanno peccato contro di noi. Perciò per sradicare per vincere l'amarezza, dobbiamo imparare ed esercitare il perdono. E oggi parleremo proprio di perdono. Vedremo tanti passi biblici, ma avremo un passo un po' più dove saremo fermi, e in Luca 17. Vi chiedo di andare in Luca 17 e leggeremo dal versetto 3 al versetto 10. Luca 17. Luca 17 dal 3 al 10. E dice così: state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice, mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore, aumentaci la fede. Il Signore disse, se aveste fede quando un granello di senape, Potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e più vi direbbe. Se uno di voi ha un servo che ara o bada le pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà invece: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. È un brano molto conosciuto, lo conosciamo tutti, è un brano conosciuto anche dai non credenti, quello di perdonare, è un brano conosciuto dai cattolici. Ma la domanda che mi sono fatta è questa: come viene messo in pratica questo brano? Veramente nel mondo cattolico, o per restare nel nostro ambiente, perdoniamo chi ci ferisce? Oppure ci si mette delle belle maschere, diciamo che abbiamo perdonato e poi facciamo una bella recita e cadiamo in un altro peccato, un peccato che si chiama ipocrisia? Innanzitutto vediamo chi è che parla. Chi parla è il Signore Gesù, e sta parlando non a dei non credenti, ma sta parlando ai suoi seguaci, sta parlando agli apostoli, ai discepoli, e li sta mettendo in guardia di un peccato molto importante: la mancanza di perdono. Versetto 3 dice: state attenti a voi stessi. Gesù sta mettendo in guardia i suoi discepoli, per implicazione tutti i credenti, a stare attenti a loro stessi. È un avvertimento parallelo a quello che abbiamo visto in Ebrei, per evitare di restare privi della grazia di Dio, per evitare di stare fuori dalla comunione con il Signore. E neanche un comando, non è solo un avvertimento, cioè un imperativo. È interessante, non dice state attenti ai vostri fratelli se peccano, ma dice state attenti a voi stessi, alla vostra reazione quando i vostri fratelli peccano. E per quale motivo dice così il Signore? Per evitare altri danni, per non peccare anche noi. Per fare un esempio, parlando in termini militari, il comandante ti mette di turno davanti alla polveriera, davanti al magazzino delle munizioni, e ti comanda: guarda, se accade questa cosa, segui queste istruzioni. Mettiti al riparo, e il riparo è come ti insegna come spegnere questo incendio. E sono istruzioni che devi eseguire alla lettera. E se tu non lo esegui, che cosa succede? Invece di metterti al riparo, è come se tu usi la benzina per spegnere il fuoco. Questo è il messaggio che sta dando il Signore Gesù. In un processo militare, uno che disubbidisce una violata consegna è passibile di processo militare. Nel nostro caso vuol dire che abbiamo peccato, siamo anche noi saltati in aria, per illustrazione al modo di dire. Guardando la seconda parte del versetto 3 e 4, vediamo che Gesù parla di perdono, in questo caso solo laddove è stato commesso un peccato da un fratello contro di noi. Gesù sta parlando di peccato. Gesù non sta dicendo se tuo fratello, perché anche questo c'è da chiarire, non ti dà ciò che vuoi, neppure se tuo fratello non soddisfa le tue aspettative. Purtroppo tante volte abbiamo delle aspettative dagli altri. Pensiamo che gli altri ci debbano qualcosa. Magari siamo stati disponibili, magari siamo stati gentili con qualcuno, magari abbiamo fatto delle cose secondo il nostro cuore, ci piaceva fare questa cosa qui, da un punto di vista umano, mi ha fatto stare bene, per cui l'ho fatta, e alla fine sto male perché questa persona non ha ricambiato tutto quel bene che io gli ho voluto fare, non sono stato apprezzato. Ma perché sono stato così male? Perché sono così risentito di questa cosa qui? E questo è un lavoro molto difficile da fare, perché devo cercare, guardare dentro di me che cosa è successo, che che cos'è che mi ha offeso così tanto. Devo ricercare il punto esatto della ferita, perché sono amareggiato, cosa stavo ricercando. Volevo sentirmi più buono, volevo sentirmi più apprezzato, mi scandalizzo che le persone siano così malvagie. In fondo continuo a pensare che le persone siano buone. Ho fatto quello che faccio per farmi vedere dagli altri, sono tutte domande che ci dobbiamo fare. Ho fatto questa cosa perché mi faceva stare bene e mi aspettavo il contraccambio. Ma la domanda più importante che ci dobbiamo fare, ho fatto questa cosa per me stesso o per la gloria di Dio? Queste sono solo alcune domande che possiamo farci. Purtroppo tante volte, e credo che tutti noi abbiamo esperienze di questo tipo, tante volte offese o peccati fatti dai fratelli, alla cui base c'è sempre l'orgoglio, hanno dato vita a divisioni. In alcuni casi ci sono spaccature di chiesa, gente che nella stessa chiesa si frequenta per tanti anni e poi si divide per una piccola offesa, non c'è nessuna intenzione neanche di un chiarimento e le chiese si spaccano. E dove va a finire la gloria di Dio? Tante volte un fratello ti fa un torto, il nostro risultato qual è? Non lo voglio più vedere. Quanta gente lascia le chiese per ribellione, per immaturità. Davanti a uno scandalo, il primo pensiero che ci viene in mente, anche in chiesa succedono queste cose. Ci aspettiamo che in chiesa non succedano queste cose. Guardando il nostro testo, però, leggiamo ancora, dice: se tuo fratello pecca contro di te 7 volte al giorno, quindi dobbiamo perdonarlo 7 volte al giorno. In un altro brano parallelo, in Matteo 18, al versetto 21 e 22, lo leggo io, Pietro fa la stessa domanda a Gesù, dice a Gesù: fino a quando perdonerò mio fratello? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: Pietro, non è fino a 7 volte che lo devi perdonare, ma fino a 70 volte, 7, cioè sempre. E mi sono chiesto, ma ai tempi di Gesù erano molti, molto più peccatori di oggi? Oppure è un modo di dire quello che ha detto Gesù? Cioè, questo pecca 7 volte al giorno per lo stesso peccato. Non è possibile. Cioè, dici, ma cioè, proprio non hai capito nulla. L'ho appena perdonato e questo pecca di nuovo contro di me. Devo perdonarlo 70 volte 7. Gesù sta dicendo qualcosa per modo di dire. Non è reale quello che sta dicendo. Ma Gesù purtroppo sta dicendo qualcosa che non è che avveniva solo in passato, qualcosa che avviene veramente anche oggi, anche nella Chiesa. Tante volte, cari fratelli, ci dimentichiamo di cos'è la grazia di Dio. Nella Chiesa, non solo ai tempi di Gesù, ma anche ai nostri tempi, non c'è gente sana, non c'è gente santa per i propri meriti, ma ci sono dei malati di ogni specie. Ci sono tutti i tipi di peccatori. In chiesa non c'è nessuno dei santi per i propri meriti, ma siamo santi solo per i meriti di Gesù Cristo sulla croce. Tante volte ci facciamo ingannare dalla nostra carne, dalla nostra natura, secondo le linee di guida di questo mondo, secondo gli standard umani, secondo l'etica umana, secondo dei principi morali. Pensiamo di essere delle brave persone perché seguiamo certi standard. In fondo pensiamo di essere buoni e non tanto malvagi. Quando ci è difficile vedere che siamo completamente depravati, come ci dice la Scrittura, che non c'è nulla di buono in noi, questo è offensivo per la nostra carne. Sentire dire questo alla mia carne dà fastidio, mi offende. Ma agli occhi di Dio siamo proprio così, siamo completamente depravati, siamo peccatori fino al midollo, tutti. E sappiamo, come ci dice la Scrittura, che le migliori opere che possiamo fare noi a livello umano sono dei panni sporchi agli occhi di Dio, sono dei palliativi. Ecco il bisogno che abbiamo della grazia di Dio. Quando ci hanno presentato il Vangelo, cosa abbiamo fatto? Siamo corsi a Cristo, abbiamo abbracciato la grazia di Dio, abbiamo per fede accettato la grazia di Dio e sempre per fede crediamo che quando saremo in gloria il Signore ci darà un corpo privo di peccato, avremo un corpo glorioso. E sappiamo che anche questo è un dono che ci verrà dato per grazia e non per dei meriti. Per cui ancora grazia. Ma come trascorriamo qui il tempo sulla terra, in questo periodo di santificazione? Abbiamo bisogno, cari fratelli, della grazia anche nel periodo di santificazione. Tanti confondono il periodo della santificazione, accettano la salvezza per fede, per grazia, ma pensano che nella santificazione non è più della grazia che abbiamo bisogno, ma c'è bisogno di opere. Chiaramente ci vuole equilibrio in questo, perché l'intenzione del cristiano è quella di onorare il Signore, ma non sono le nostre opere che ci fanno apparire belli davanti a Dio, è soltanto i meriti di Cristo. La dottrina della depravazione dell'uomo totale non è un modo per schiacciare la nostra umanità, ma è una dottrina reale, siamo veramente depravati totalmente ed è importantissima, senza la quale, se noi non comprendiamo chi siamo noi, chi è Dio talmente santo, non andremo mai dal Signore, non comprenderemo neanche il peccato che è dentro di noi, il bisogno che abbiamo di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno della grazia di Dio anche per la santificazione, perché siamo tutti immensamente mancanti. Quel corpo depravato che è stato giustificato nel momento che ho detto io credo, non è cambiato, è ancora attaccato a me, non è che sono diventato Gesù in questo momento perché ho creduto, ma c'ho ancora quella carne che mi dominava, che piano piano viene trasformata. E se sono cambiato leggermente, se sono migliorato, è solo grazia di Dio, non è merito umano. Se stiamo crescendo nella via della santificazione è sempre per grazia di Dio. Se aprisse Dio i rubinetti dei nostri occhi e ci mostrasse chi siamo veramente, vorremmo essere distrutti, disintegrati, perché vedremmo tutta la santità di Dio e vedremmo anche l'amore totale di Dio in un altro modo. Cioè Dio ha sacrificato il suo figlio per me. Io non lo merito, io merito l'inferno. Quando qualcuno ci delude è soltanto perché è un peccatore come noi. Tornando al nostro testo, abbiamo detto che dobbiamo innanzitutto guardare se questo fratello ha peccato veramente verso di me, se non è magari un'aspettativa, una falsa aspettativa che avevo io. E non sto giustificando assolutamente il peccato di ingratitudine che possiamo fare anche noi, che fanno gli altri, quando non apprezzano, non vedono neanche la grazia di Dio nei loro confronti, perché quando noi facciamo del bene a qualcuno è sempre per la grazia di Dio, nessuno è meglio di un altro. Se questo fratello non ha peccato contro di noi, ma il suo comportamento ci abbia turbato, se questa azione che questo fratello ha fatto non è peccato, ma mi ha turbato, è opportuno non restare in silenzio, ma è opportuno parlare con questa persona in questione, soltanto però a una condizione. Prima devo risolvere dentro di me il conflitto e non vedere la colpa in questa persona, e poi devo dire a questa persona: guarda, questa cosa lo so che non hai peccato, ma mi ha fatto tanto male, perché per questo motivo, per quest'altro. Invece cosa succede se il fratello ha peccato? Cioè io devo dire, per tornare un attimo e finire il discorso, se questa persona non ha peccato, devo dire a questa persona che mi sono risentito, ma non devo andarlo a dire chiedendo il suo perdono. Devo chiedere aiuto anche a questa persona. Invece cosa succede se il fratello ha peccato? E qui si aprono due strade. Prima Pietro 4,8 dice: soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Se questo peccato posso coprirlo con amore, allora decido di perdonarlo a prescindere. Non devo aspettarmi scuse, perdono dal fratello e lo perdono tramite l'amore fraterno. Non sto a puntare il dito. guarda questo mi ha fatto questa cosa, mi ha fatto quest'altra, quello così e quello colà. Se l'amore nei confronti del Signore e nei confronti del prossimo posso coprire questo peccato, allora non devo fare altro, l'ho perdonato. Il legalista, quello che punta il dito, è quello che non conosce la parola amore, ma basta qualsiasi cosa e inizia a guardare gli altri. Hai sbagliato in questo, hai sbagliato in quest'altro. Se invece non si riesce a passare sopra l'offesa, allora come cristiani abbiamo il dovere di andare dal fratello che ha peccato contro di noi e riprenderlo, come ci dice questo testo. Devo andare a riprendere mio fratello e mostrargli il suo errore, parlargli del suo peccato, ma l'obiettivo per cui devo andare è ricercare il perdono. Quindi io vado con l'obiettivo di risanare questo fratello, riprenderlo per alla fine perdonarlo, per concedergli il mio perdono. Se vado a riprendere il fratello per altri motivi, cioè per trattarlo duramente, offenderlo, sto peccando e mi sto facendo una giustizia personale, sto togliendo i sassolini dalle scarpe. Dobbiamo guardare la gloria di Dio e non la nostra. Ma un'altra domanda che può venire in mente è: perché devo andare io da lui? Mica ho peccato io, ha peccato lui contro di me. Deve essere lui a chiedermi perdono. E potresti citarmi Matteo 5:23 che dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, quindi è lui che deve fare il primo passo. Questo è vero, ma cosa succede se questo fratello neanche sa che ha commesso un peccato contro di me? Nel passo di Luca che stiamo analizzando, Gesù parla esplicitamente alla parte offesa che deve fare il primo passo. Colui che ha intendimento della colpa altrui deve agire. E potrebbe esserci un semplice malinteso con questa persona, non c'è un vero peccato, quindi una chiacchierata chiarificatrice potrebbe sistemare la cosa. E quando andiamo da un fratello per sistemare la cosa, chiaramente dobbiamo essere gentili con il fratello, anche se ha peccato, dobbiamo mostrare amore e anche nei toni con cui affrontiamo la cosa. Se non siamo ancora capaci di farlo, conviene aspettare e pregare il Signore che ci dia quella saggezza, quell'amore, quella delicatezza per affrontare la questione. Se facciamo le cose per la gloria di Dio, non incorreremo in questi problemi. E il fratello che riceve, un altro fratello che gli mostra il peccato nella maniera giusta, non deve risentirsi. Conviene aspettare 10 secondi prima di rispondere e riflettere quello che gli viene detto in quel momento. Ora parliamo in termini più pratici del perdono. Perdonare ha un costo, non è una cosa che non costa nulla. Il perdono è qualcosa che non si fa alla leggera, ma ha un costo molto alto. Ho letto in un libro che uno degli insegnanti parlava del perdono, paragonava il perdono a un regalo molto costoso che veniva, in poche parole, tu prendi questa offesa, la togli, la metti in una scatola, gli fai un bel fiocco e la consegni alla persona che ti ha offeso. Gli fai questo regalo, è un dono che tu gli fai e quindi ha un costo. Il perdono è costosissimo ed è vero, però se lo paragoniamo a un altro tipo di perdono possiamo comprendere che è un costo irrisorio. Torneremo poi in Luca, ma andiamo un attimo in Matteo 18 e leggeremo i versetti dal 21 al 35. Matteo 18, dal 21 al 35, e anche in questo caso è Gesù che parla. Facciamo attenzione alla lettura perché non abbiamo il tempo per commentarlo tutto. Che dice così: allora Pietro, che abbiamo già citato prima, si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò, per quello che ha appena detto Gesù, perciò viene citata questa parabola. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti e poiché quello non aveva i mezzi per pagare il suo signore, comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: «Abbi pazienza con me, ti pagherò tutto». Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare, gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quanto non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Anche questa è una parabola che conosciamo benissimo. Alla luce di quello che abbiamo letto, Gesù, parlando a Pietro, che doveva perdonare 70 volte 7, gli fa comprendere quanto poca cosa è il perdono umano. Paragona il debito che avevamo con Dio a un debito enormemente grande, 10.000 talenti. 10.000 talenti erano, per un debito enormemente grande, impossibile da pagare con tutta una vita lavorativa. Impossibile. Eppure Dio lo ha condonato. E questo servo che aveva ricevuto il condono del suo debito non ebbe misericordia di perdonare un altro che aveva un debito con lui piccolissimo, 100 denari. Era una somma irrisoria rispetto a quell'altra. Eppure questo non lo perdonò. Alla luce della misura di perdono che Dio ci ha concessi, non perdonare coloro che ci offendono è cattiveria pura. Gesù sta ricordando di non dimenticare il debito che avevamo con Dio, è umanamente incalcolabile. Per fare un'illustrazione, non saremmo mai capaci di pagare a Dio quel debito di miliardi con cui i nostri peccati hanno gravato alla banca del cielo. Il Dio Onnipotente ha creato tutto, sostiene l'universo, egli è anche giudice, ha mandato il suo figlio a morire al nostro posto. Quel giudice ha in mano un martelletto che batte a ogni sentenza sul suo tavolo e dice: per chi crede, la sanzione è stata pagata, il tuo debito è condonato, sei libero. Quanta ingratitudine mostra il cristiano che non perdona. Dio, altri che 70 volte 7, perdona noi ogni giorno dei nostri peccati. Quante volte pecchiamo? Altri che 70 volte 7, quante volte offendiamo Dio? Quando non perdoniamo di cuore dobbiamo investigarci, ci dobbiamo chiedere: ma io sono un vero credente? Ho veramente conosciuto il perdono di Dio? Il non credente è colui che non perdona. Ma purtroppo anche i veri credenti, può capitare, non sempre, ma succede anche questa cosa purtroppo spesso, che non perdonano di cuore. E sapete in questi casi cosa succede? Ho letto sempre un po' di storie che Dio è molto paziente, ma se quella persona non si ravvede dal suo peccato e continua a non perdonare la persona che gli ha offeso, Dio a un certo punto manda le bastonate dal cielo. Possono arrivare malattie di ogni tipo. Ho letto, in base proprio a queste esperienze, che a volte arrivano le malattie mentali, arriva la depressione. Non so se avete mai visto quelle persone che sono talmente amareggiate con tutti, che a un certo punto vivono malissimo, stanno male con tutti, le odiano tutti, non vanno d'accordo con nessuno, si isolano, parlano male di tutti. litigano con tutti e ti viene da dire: poveri, veramente mi fanno pena. E purtroppo questo succede anche in chiesa ad alcuni credenti. Poi arrivano le malattie, arrivano i problemi e ci stupiamo. E ci stupiamo. C'è un film western che dice: Dio perdona, io no. Questo è il detto del mondo, ma la vendetta è solo del Signore, non è qualcosa nostra. E cito solo una dichiarazione di un noto teologo, Sproul, dei nostri tempi, appena deceduto 2-3 anni fa, che dice: noi non siamo in grado di vendicarci perché innanzitutto non siamo giusti e poi ci mancano anche le conoscenze vere per vendicarci nel modo giusto che solo Dio conosce. E fa due esempi. Sono fratelli che peccano più di altri per motivi di salute, quindi c'è una giustificazione che conosce Dio per questi. E poi ci sono altri che peccano molto di più di quello che sappiamo, e anche in questo caso è Dio che sa e darà una retribuzione maggiore, lui giusto giudice. Romani 12:19 c'è scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quando noi pecchiamo, non dobbiamo preoccuparci degli uomini, ma dobbiamo preoccuparci di quello che Dio vede nei nostri cuori e se abbiamo delle giustificazioni o no per quello che combiniamo. Se uno ha conosciuto l'amore e il perdono di Dio, non può restare senza perdonare un fratello che pecca. Arrivati a questo punto, ci chiediamo ancora: cos'è il perdono? È un'emozione, cioè io oggi mi sento di essere più buono, perdono questa persona e mi sento meglio, è un'emozione, ma domani mattina magari mi alzo con la luna storta e non c'ho più voglia di perdonare questa persona. Il perdono non è un'emozione, assolutamente, il perdono è una dichiarazione. Quando Dio perdona lo mette a verbale, lo dice lui stesso. Cito solo due versetti. Isaia 43:25 dice: io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Poi Salmo 103:12 dice: come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Dio ha dichiarato che i nostri peccati sono stati perdonati. Non è una cosa emotiva, ma fa una dichiarazione. In poche parole, ne abbiamo la certezza e noi dobbiamo proprio imitare l'esempio di Dio. Dio dichiara attraverso il sangue di Cristo, per quelli che credono, che la questione del peccato è risolta una volta per tutte. Non dobbiamo fare nient'altro che credere nel sacrificio di Gesù Cristo. E quando noi perdoniamo, anche noi dobbiamo promettere alla persona che ci ha offeso che non useremo più quella sua colpa contro di lui. Quando perdoniamo, non ci stiamo dimenticando di quell'offesa. La sappiamo che quella offesa benissimo, la conosciamo, sappiamo quello che è successo, ma scegliamo di non usare quel peccato. Quella cassapanca non si apre più, viene allontanata. E lì sappiamo che c'è dentro la casa magra, ma non ci interessa. Scegliamo di non vendicarci in nessun modo. E questa promessa può essere fatta solo con un impegno personale intenzionale. Se non lo facciamo con intenzione, se non ci sforziamo a farlo, è impossibile perdonare, perché ci lasciamo guidare dalle nostre emozioni, dalle nostre passioni. Quindi deve essere un'intenzione personale. E la seconda promessa che noi facciamo quando perdoniamo è che non dobbiamo dire a nessuno quello che è successo con questo fratello. Resta un segreto fra noi due con Dio. Ora, una volta chiarito cos'è il perdono, bisogna capire cosa non è il perdono. Perdonare non equivale a dare la fiducia. È vero che se qualcuno pecca contro di noi, come cristiani siamo chiamati a perdonare come siamo stati perdonati in Cristo. E questo significa che il perdono è immediato, ma la fiducia verso questa persona, quindi noi facciamo intenzionalmente la promessa di perdonare, ma la fiducia in questa persona non è così immediata come il perdono. come possiamo fidarci di una persona che ci ha ferito profondamente? Cioè, faccio l'esempio di un marito che tradisce la moglie. Sì, il perdono ci deve essere, ma la fiducia, prima di riacquistarla, ci vuole tanto tempo, ci devono essere anche da parte della Chiesa delle guide spirituali che aiutano questa riconciliazione. Non è una cosa immediata. E la fiducia deve essere anche un mezzo che deve riguadagnare la persona che ha offeso, perché la persona che ha offeso deve riguadagnarsi la fiducia dell'altro. E questo richiede, come detto, del tempo. Però anche in questo caso dobbiamo stare attenti, perché negare la fiducia, quando l'offensore abbia fatto di tutto per riguadagnarsi la fiducia nell'altro, è un atto di mancanza di amore. Prima Corinzi 13,7 dice che l'amore crede ogni cosa. Ciò significa che se amiamo qualcuno in assenza di evidenti prove contrarie, interpreteremo nel migliore dei modi ciò che egli fa, proprio per riprendere questo fratello o questa sorella. Dio è sovrano e anche in quelle situazioni Dio le usa per lavorare nelle nostre vite, nei nostri cuori. Abbiamo un esempio biblico in tal senso. Tutti conosciamo la storia di Giuseppe. Giuseppe, mettiamoci nei suoi panni, lui viene venduto, viene maltrattato dai fratelli, viene messo in una cisterna, viene venduto schiavo, viene portato in Egitto e qui va a finire anche in prigione. Giuseppe non conosceva ancora ciò che Dio poteva fare con quella situazione, doveva essere super amareggiato, era stato deluso da tutti i suoi familiari. Qualche anno dopo, però, i fratelli, messi alla prova, si ricordarono del loro peccato. Leggo io Genesi 42,21, dice: allora si dicevano l'un l'altro: se noi fummo colpevoli verso nostro fratello, giacché vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia. Dio convertì quel male che questi avevano commesso su Giuseppe per il bene. Giuseppe stesso disse che Dio convertì il male in bene, portò alla salvezza questo popolo che si trovava in mezzo alla carestia. E Giuseppe fu mandato prima degli altri proprio per salvare la sua famiglia. Quindi Dio, tramite Giuseppe, stava portando avanti quelle promesse che aveva fatto ad Abramo, aveva fatto a Giacobbe, aveva fatto ad Abramo, a Isacco e poi anche a Giacobbe. Ma Dio non solo portò Giuseppe in Egitto per questo motivo, ma usò anche questa cosa per far vedere ai fratelli, per farli ravvedere, perché anni dopo si ricordarono di questa colpa che avevano fatto. Dio usò questa storia e nella sua sovranità, attraverso la sua infinita saggezza, tramutò in male il bene e si è servito di questa brutta storia per la sua gloria. La gloria di Dio attraverso le promesse che portava avanti, attraverso l'amore che portava avanti verso questo popolo e portava avanti anche il piano di redenzione. Allora, una giusta domanda che ci dobbiamo fare è: se Dio è nel controllo di tutto ciò che succede, ci sono situazioni spiacevoli, ci sono offese che noi non riusciamo a comprendere, e in questi casi si può trovare amarezza verso di Dio che permette certe cose nelle nostre vite? E personalmente mi sono trovato in una situazione che conosciamo tutti qualche mese fa a casa, i problemi che ci sono stati, ed io non ho provato solo questo sentimento, io sono andato oltre. Io mi sono addirittura arrabbiato con Dio, discutevo con il Signore intere notti, tra suppliche, lacrime, amarezza e rabbia, e questo è un grave peccato, che nell'Antico Testamento, non so se vi ricordate quando stavano nel deserto, che mormoravano, dopo che avevano mormorato, morivano 10.000, 15.000, 24.000 ebrei. Alcune volte si è amareggiati verso di Dio, non perché Dio pecca come gli uomini contro di noi, ma perché siamo noi a trattare in un modo sbagliato una situazione non facile in cui Dio ci ha posti. Giuseppe non se la prese con Dio per quello che gli avevano fatto i fratelli. Eppure sapeva che Dio era sovrano proprio nella sua dichiarazione che abbiamo sentito. Abbiamo un esempio biblico ancora più forte di Giuseppe, la storia di Giobbe. Giobbe gli fu tolto tutta la sua famiglia, i figli, tutto ciò che aveva. E la sua reazione quale fu? Si stracciò le vesti e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò nel grembo della terra. E poi aggiunse: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Ma non si è fermato ancora qui. Aggiunse: sia benedetto il nome del Signore. Di solito le persone sono amareggiate nei confronti di Dio a causa di una perdita. Potrebbe trattarsi della perdita della buona salute, di una persona cara, dei soldi, del patrimonio, della reputazione o persino di un sogno ideale che ci siamo prefissi, di un obiettivo che avevamo in mente che è andato in frantumi. Dobbiamo stare attenti che tutti nella vita potremmo avere e dovremmo avere delle perdite importanti. Noi qua abbiamo tutto, ma è tutto passeggero, non c'è niente di duraturo. Per cui le perdite ci saranno e ci sono, e personalmente ho sperimentato proprio quello che sto per dire. Le perdite importanti possono oscurare ogni altra prospettiva. Durante una perdita il dolore che ci avvolge, se gli permettiamo che prenda il dominio su di noi, l'amarezza prende il controllo delle nostre vite. Senza neanche che ce ne rendiamo conto, l'amarezza che proviamo è contro di Dio. Io sto talmente male, ma quell'amarezza in realtà è contro di Dio, non è contro di nessuno. Il mio dolore Dio non lo vede, non sta facendo niente per me. Gesù, quando annunciò la sua morte ai discepoli, disse in Giovanni 16:6: invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. La parola riempito sta a significare che non c'è più spazio per nulla. Il cuore è pieno di tristezza. Le speranze degli apostoli andavano in frantumi. Come? Abbiamo lasciato le nostre case per seguire il Messia e questo mo dice che muore. E siamo finiti. Gesù dice: la tristezza ha riempito il vostro cuore, e gli esorta a svuotare quella tristezza perché faceva parte del piano di Dio. Quando la tristezza riempie il nostro cuore, non c'è più spazio per nulla, non c'è niente più che riusciamo a metterci dentro per tenerci su. Un po' di dolore non è sbagliato provarlo. Gesù stesso provò dolore nel giardino del Getsemani. Gesù pianse grosse gocce anche di sangue, di sudore, e discuteva col Padre, ma alla fine disse: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Dobbiamo stare attenti che il dolore non diventi la nostra adorazione, il nostro idolo, l'autocommiserazione, ma dobbiamo confidare proprio nella bontà, nella saggezza e nella fedeltà del Signore quando ci capitano quelle situazioni che non riusciamo a comprendere, sapendo che il Signore non sbaglia mai. Quando una cosa viene, ci capita perché Dio è nel pieno controllo di quello che sta succedendo. Tornando in Luca 17, abbiamo visto che siamo chiamati a recuperare il fratello che pecca contro di noi. Ma cosa succede nel caso io vado da questo fratello e questo non si penta? Gesù in Marco 11:25, lo leggo sempre io, dice: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Anche nel Padre nostro Gesù insegnò la stessa cosa: rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il Signore Gesù ci comanda a prescindere di perdonare sempre. Questo non significa che quando mi metto a pregare io mi devo mettere una maschera col Signore, cioè il cuore affranto e vado dal Signore con una maschera. No, assolutamente. Questo significa che quando vado a pregare gli mostro i miei sentimenti, ma alla fine gli dovrò dire: non capisco questa persona perché mi ha trattato in questo modo, mi ha fatto tanto male, non riesco proprio a capire. Ma alla fine dovrò dirgli: Signore, tu sai quanta voglia avrei di vendicarmi con questa persona, proprio mi viene da dentro. Però quello, perché questa persona, quello che mi ha fatto non è giusto. Però in ubbidienza alla tua parola, io lo perdono. Apro una piccola parentesi, piccolissima. Oggi stiamo considerando il perdono, l'amarezza, e non stiamo affrontando del peccato che deve essere trattato come una disciplina di chiesa, che deve essere l'ultimo stadio di un peccato, non il primo. E anche in questo caso c'è bisogno di tanto amore. La disciplina di chiesa non è un atto vendicativo, ma è un atto di amore per recuperare il fratello che si trova e continua a trovarsi nel peccato. Ci avviciniamo a concludere, andiamo velocemente nel nostro testo di Luca e dal versetto 5 al 6 vediamo quale fu la reazione dei discepoli a questo insegnamento. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, vi ubbidirebbe. Gli apostoli provarono molte difficoltà a sentire questo insegnamento. La loro reazione fu come un incredulo: aumentaci la fede, non è possibile perdonare, non è possibile, non è umano. Pensavano di aver bisogno di una maggior fede per ubbidire a questo comandamento. E Gesù dimostra: sì, avevano una fede piccola. Avevano una fede piccola, la fede però serviva per altre cose. Serviva a sradicare un sicomoro e gettarlo nel mare, qualcosa che era esterno a loro. Per cui i discepoli non avevano bisogno, sta dicendo Gesù, di una maggior fede. Gesù dal versetto 7 al versetto 10, non lo leggerò, racconta la parabola del servo fedele. Gesù dimostra che non avevano bisogno di maggiore fede per obbedire a questo comandamento. Non era di maggior fede la cosa di cui avevano bisogno, ma una maggiore fedeltà. Al servo citato in questa parabola non veniva richiesto qualcosa che non era in grado di fare. Per quanto stanco fosse, dopo una lunga giornata di lavoro, il suo dovere era preparare il pasto al suo padrone. Non era qualcosa di straordinario o meritevole di encomio. Perdonare un encomio è qualcosa che fai di straordinario. Era solo il suo dovere. Il perdono rientra nei nostri doveri, i doveri del cristiano. Non serve più fede nelle nostre mansioni. E come tutti i lavori, ci sono cose più semplici che possiamo fare e cose più difficili. E il perdono fa parte di noi, non ci serve una maggiore fede. Ci viene richiesto. E deve essere fatto intenzionale. Gesù non sta dicendo: se non perdoni è lo stesso. Ci sono delle conseguenze se non perdoni. Non è, no, no, è un tuo dovere, altrimenti potrebbe accadere, potresti un domani che uno va via, potrebbe accadere che uno, quando si trova alla presenza di Dio, come ci dice Matteo 7, ci troviamo detti da Gesù: va via da me, malfattore, io non t'ho mai conosciuto. Dobbiamo imparare, come stiamo studiando anche con Gianluca, avere un'alta veduta di Dio, avere un'alta veduta della Scrittura, e la Scrittura è per noi. Dobbiamo imparare a pensare proprio nel modo biblico, e questo ci farà fare questo lavoro di perdonare con meno sforzo. E dopo aver accordato il perdono, dobbiamo ricordare a noi stessi che abbiamo fatto una promessa che non porteremo più a galla quel peccato rispetto a quella persona che ci ha offeso. Non lasceremo che quella ferita, quel seme di amarezza venga annaffiato nei nostri cuori e ci rimuginiamo sopra. Perciò dobbiamo imparare a controllare i nostri pensieri. I nostri pensieri sono alla base per mettere in pratica quello che abbiamo visto oggi. Quando arrivano cattivi pensieri su quelle persone, dobbiamo allontanarli e dobbiamo mettere, anziché questi pensieri, altri pensieri, che andiamo a vedere adesso e concludiamo questo studio. Vi chiedo di andare in Filippesi 4 e leggiamo dal 6 all'8. Filippesi 4, dal 6 all'8 dice così: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. In conclusione, cari fratelli, dobbiamo abbassarci, estirpare ogni tipo di radice velenosa, di amarezza nei nostri cuori, e i nostri pensieri devono guardare la gloria di Dio, devono essere riempiti di quello che ci dice, che abbiamo letto, ricolmi di cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, cose di buona fama, eccetera. Non angustiamoci di nulla, ma portiamo tutto nelle mani di Dio e la sua pace custodirà i nostri cuori in Cristo Gesù. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, ti lodiamo per la tua parola che è ricca di insegnamenti, sono cose che conosciamo benissimo e cose che ogni giorno, Signore, ci troviamo nel corso della vita ad affrontare conflitti in casa, sul lavoro, sugli amici, conflitti di ogni tipo e tante volte le nostre reazioni, Signore, non sono delle migliori, ti chiediamo perdono quando pecchiamo di maldicenza sugli altri. Signore, abbiamo bisogno della tua grazia ogni attimo della nostra vita e vogliamo veramente benedirti e ringraziarti per questo perdono immenso che hai avuto verso degli esseri miseri, morti spiritualmente come noi, mandando tuo figlio Gesù, Signore. Ti prego per ognuno dei nostri cuori, delle nostre vite, se stiamo vivendo delle tensioni, delle battaglie spirituali, dove è richiesto di perdonare, aiutaci a esercitare il perdono, aiutaci a promettere alle persone che ci hanno offeso di non prendere più in esame quella colpa, Signore, a concedere il perdono. Voglio tu benedire il futuro di questa Chiesa, Signore, e ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.
Amen.